Il CBO dà un taglio alla fibrosi cistica. Fonte, Università di Trento. Un gruppo di ricerca dell'Università di Trento è riuscito a risolvere in modo permanente con l'editing genomico due delle mutazioni che causano la malattia. In sostituzione dei modelli animali, in questo studio sono stati usati organoidi sviluppati a partire da cellule dei pazienti. Il lavoro di ricerca è stato realizzato in collaborazione con Kluivert in Belgio e con il sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica e la partecipazione dell'Associazione Trentina Fibrosi Cistica. I risultati sono stati pubblicati oggi dalla rivista scientifica Nature Communications. Dare un taglio alla fibrosi cistica è possibile almeno per alcune delle mutazioni che la causano. Il rimedio arriva dall'editing genomico. Un gruppo di ricerca del Dipartimento CBO dell'Università di Trento ha infatti dimostrato l'efficacia di CRISPR-Cas, la forbice molecolare su cui sta lavorando con successo negli ultimi anni per risolvere in modo permanente il problema alla base della malattia. L'approccio adottato dal team dell'Ateneo di Trento, guidato da Anna Cereseto, apre nuove prospettive nella cura della fibrosi cistica, malattia genetica per la quale al momento non esiste cura definitiva. Il lavoro di ricerca è stato realizzato in collaborazione con Kluivert, Belgio. Il progetto Nuovo approccio di terapia genica, riparare le mutazioni splicing del gene CRISPR mediante tecniche di editing genomico, ha potuto contare su un finanziamento di 90.000 euro in due anni dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica anche attraverso la partecipazione dell'Associazione Trentina Fibrosi Cistica. I risultati dello studio sono stati pubblicati oggi su Nature Communications, rivista scientifica Open Access. Alla base della malattia c'è una mutazione del gene responsabile della sintesi della proteina CRISPR, cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, il cui malfunzionamento colpisce più organi, in particolare i polmoni. Il gruppo di ricerca Unitrento fratto Kluivert ha adattato il sistema CRISPR-Cas, la forbice molecolare che sta rivoluzionando il campo della biomedicina, in modo da correggere in maniera definitiva almeno due tipi di mutazione che causano la fibrosi cistica. La tecnica è chiamata splice fix perché ottiene la riparazione del gene fix e ripristina il corretto meccanismo di produzione della proteina splicing. Giulia Maule, studentessa del dottorato in scienze biomolecolari all'Università di Trento e prima firmataria dell'articolo, spiega: abbiamo messo a punto una strategia di correzione genomica basata su CRISPR-Cas per eliminare in modo permanente due specifiche mutazioni che stanno alla base della malattia. CRISPR-Cas funziona come un bisturi genomico che permette di eliminare in maniera super precisa gli elementi mutati. Abbiamo dimostrato che la nostra strategia di riparazione è efficace in organoidi derivati da pazienti e ha un alto grado di precisione colpendo soltanto le sequenze mutate e lasciando intatto il DNA non interessato dalla mutazione. La giovane ricercatrice sottolinea un aspetto innovativo della sperimentazione. In sostituzione dei modelli animali, l'utilizzo di organoidi sviluppati a partire da cellule dei pazienti ci ha permesso di verificare l'efficacia della strategia molecolare in un contesto vicino a quello dei pazienti affetti da fibrosi cistica. La fibrosi cistica viene chiamata anche malattia invisibile perché non è accompagnata da particolari segni esteriori eppure condiziona in modo pesante la vita delle persone che ne sono colpite. Soffrono soprattutto di problemi respiratori e di digestione. La malattia si eredita dai genitori. In Italia c'è un portatore sano ogni 25 persone. Una coppia di portatori sani a ogni gravidanza ha una probabilità su 4 di generare un figlio malato. Le persone malate in Italia sono circa 6.000 con 200 nuovi casi l'anno. La travolgente diffusione della zanzara tigre. L'espansione della zanzara tigre in Europa è avvenuta in più ondate, lo dimostra uno studio genetico che potrebbe offrire informazioni utili per cercare di arginare la diffusione dell'insetto potenzialmente responsabile di gravi malattie. La storia dell'invasione dell'Europa da parte della zanzara tigre Aedes albopictus è stata ricostruita da un gruppo di ricercatori coordinati da Alessandra Dalla Torre dell'Università di Roma Sapienza e Adalgisa Caccone dell'Università di Yale, grazie all'analisi genetica degli esemplari dei diversi ceppi prelevati in vari siti in Italia, Grecia e Albania. Dai risultati dello studio pubblicati su PLOS Neglected Tropical Diseases appare che l'espansione della zanzara è avvenuta in una serie di invasioni indipendenti partite sia dalle aree native dell'insetto sia da aree invase in precedenza. Oltre all'espansione dell'areale, i ricercatori hanno potuto definire una complessa storia di deriva genetica, isolamento di alcune popolazioni e adattamento agli ambienti locali. Questi dati saranno utili per comprendere meglio i meccanismi con cui si propaga la resistenza agli insetticidi di questa specie e, in prospettiva, a cercare di porvi rimedio. Va infatti ricordato che la zanzara tigre non è solo fastidiosa, ma è un potenziale vettore del virus della dengue, della malattia di chikungunya e del virus Zika. Le prime segnalazioni della diffusione dell'insetto fuori dalle sue zone d'origine, il sud-est asiatico, risalgono al 1979, in Albania. A partire dal 1990, la zanzara tigre è stata individuata nell'Italia settentrionale, da dove in pochi anni si è diffusa in buona parte del resto del paese al di sotto dei 600 metri di altitudine, rendendo l'Italia il paese europeo finora più infestato. Dal 2000 la zanzara si è diffusa nel sud della Francia, in Grecia, Spagna e nei paesi balcanici. Insediamenti ormai stabili sono anche in Slovenia, Romania, Bulgaria, Russia, mentre sembra finora più occasionale la sua presenza nell'Europa centrale, anche se dal 2003 è stata più volte segnalata in Svizzera, nel Canton Ticino. I dati genetici indicano però che questa espansione non è stata lineare. Regioni limitrofe possono ospitare esemplari geneticamente più distanti fra loro rispetto a popolazioni di Albopictus che si trovano in aree più lontane. Simili salti spaziali indicano che la diffusione è avvenuta grazie al loro trasporto lungo direttrici diverse e indipendenti. Ma come ha fatto Albopictus a realizzare quella che dalla Torre e colleghi hanno definito una delle invasioni animali di maggior successo della storia, diffondendosi così ampiamente nel giro di soli 40 anni e anche in regioni dal clima ben più rigido di quello tropicale da cui proviene? Il segreto è che, a differenza di un'altra zanzara tropicale a cui è strettamente imparentata Aedes aegypti, Albopictus produce uova che possono andare in diapausa, ossia entrare in una fase di arresto dello sviluppo che permette loro di superare periodi freddi e altre condizioni ambientali molto sfavorevoli e schiudersi solo all'inizio della bella stagione. Questa capacità influisce anche sulle modalità di trasporto della zanzara tigre. Come molti altri organismi, la zanzara può facilmente essere trasportata da un luogo all'altro a bordo di auto, aerei, navi, ma grazie alla diapausa le sue uova possono affrontare lunghi viaggi anche in condizioni estreme, che ucciderebbero le uova di altre specie seccandole o per sbalzi di temperatura eccessivi. Per esempio, nel 1985 la zanzara tigre è arrivata in Texas con un carico di pneumatici usati proveniente dal Giappone, dopo aver viaggiato prima su camion, poi per nave e infine di nuovo su camion. Finora la zanzara non ha toccato i paesi dell'Europa settentrionale, ma i modelli di diffusione suggeriscono che, complice anche il riscaldamento globale, sarà così ancora per poco. Da gel a sentinelle biologiche grazie a CRISPR. Di Gwen Callaway fratto Nature. Il rivoluzionario strumento di editing genetico permette anche di produrre materiali intelligenti in grado di cambiare forma, somministrare farmaci in modo mirato e individuare segnali biologici specifici. C'è qualcosa che CRISPR non può fare? Gli scienziati hanno sfruttato lo strumento di modificazione genetica per modificare decine di organismi, tracciare lo sviluppo degli animali, rilevare malattie e controllare i parassiti. Ora hanno trovato un'altra applicazione, usare CRISPR per creare materiali intelligenti che cambiano forma a comando. Su Science del 22 agosto alcuni ricercatori riferiscono che i materiali che cambiano forma potrebbero essere usati per produrre farmaci e fare da sentinelle per quasi tutti i segnali biologici. Lo studio è stato diretto da James Collins, un bioingegnere del Massachusetts Institute of Technology a Cambridge. Il team di Collins ha lavorato con polimeri riempiti d'acqua tenuti insieme da fili di DNA, detti come idrogel a DNA. Per alterare le proprietà di questi materiali, il gruppo di Collins è ricorso a una forma di CRISPR che per tagliare il DNA usa un enzima chiamato Cas12a. Per tagliare una sequenza di DNA nel punto desiderato, CRISPR-Cas9 usa invece l'enzima Cas9. Cas12a può essere programmato per riconoscere una specifica sequenza di DNA. L'enzima taglia il filamento di DNA nel punto bersaglio, e quindi singoli filamenti di DNA nelle sue vicinanze. Questa proprietà ha permesso ai ricercatori di costruire una serie di idrogel controllati da CRISPR contenenti una sequenza di DNA bersaglio e singoli filamenti di DNA che si rompono dopo che Cas12 ha riconosciuto la sequenza bersaglio in un certo stimolo. La rottura dei singoli filamenti di DNA innesca il cambiamento di forma degli idrogel o, in alcuni casi, il loro dissolvimento con il conseguente rilascio di un carico utile. Il gruppo ha creato idrogel programmati per rilasciare enzimi, farmaci e perfino cellule umane in risposta a specifici stimoli, per esempio come parte di una terapia. Collins spera che i gel possano essere usati per realizzare terapie intelligenti che rilascino, per esempio, farmaci antitumorali in presenza di un tumore o antibiotici nel sito di un'infezione. Obiettivi intelligenti. I ricercatori hanno anche integrato gli idrogel controllati da CRISPR in circuiti elettronici. In un approccio li hanno inseriti all'interno di un piccolo dispositivo simile a un chip chiamato camera microfluidica collegato a un elettronico. Il si è spento in risposta all'individuazione di materiale genetico proveniente da agenti patogeni come il virus Ebola e lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente, MRSA. Il team ha usato gli idrogel anche per sviluppare un prototipo di strumento diagnostico in grado di inviare un segnale wireless quando riconosce materiale genetico di Ebola in campioni di laboratorio. Quando un membro del team ha portato un rilevatore wireless in uno zaino, è stato in grado di identificare i campioni positivi semplicemente passando davanti a loro. Dan Luo, bioingegnere alla Cornell University a Ithaca, nello stato di New York, dice che gli idrogel CRISPR rappresentano un miglioramento rispetto ad altri idrogel reattivi perché permettono agli scienziati di determinare con grande facilità che cosa provoca un cambiamento nel materiale. Nei tentativi precedenti di creare idrogel intelligenti erano stati usati enzimi che non tagliavano specifiche sequenze di DNA o ne tagliavano solo un piccolo numero, limitandone l'adattabilità. Oggi siamo nell'era di CRISPR, dice Collins. Ha preso il controllo della biologia e della biotecnologia. Abbiamo dimostrato che può fare incursioni nel campo dei materiali e dei biomateriali.